Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Ben ritrovati a Chiesa in diretta, buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti.
E da Gael Kurtens. Ci occupiamo questa mattina del cosiddetto matrimonio civile per tutti, una proposta avanzata dai Verdi liberali e che fa discutere, anche nelle chiese cristiane.
Il secondo servizio di questa mattina si occuperà della vicenda di Asia Bibi, la donna pakistana imprigionata con l'accusa di blasfemia. Adesso è libera e dovrebbe riuscire presto a lasciare il paese.
E ancora, in chiusura di puntata, un servizio approfondisce il tema dell'appartenenza religiosa degli svizzeri e delle svizzere, fra calo delle confessioni cristiane tradizionali e crescita del numero di chi si dice senza religione.
Matrimonio per tutti, quindi. La mozione presentata dai Verdi liberali vorrebbe estendere anche alle coppie omosessuali i diritti che sono concessi dall'istituto matrimoniale alle coppie eterosessuali. Paolo Tognina affronta questo tema delicato su cui anche le chiese discutono.
In Svizzera il diritto in vigore non consente a due persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. Una mozione parlamentare inoltrata dai Verdi liberali chiede l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali. Mercoledì scorso la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato il progetto di legge che dovrebbe regolare la materia e che verrà messo in consultazione nelle prossime settimane. Per riflettere sulla questione da un punto di vista delle chiese cristiane, ho chiesto un parere ad alcuni esponenti cattolici e riformati. Come intende, ad esempio, la Chiesa Cattolica Romana il matrimonio? Ho posto la domanda a Don Willy Volonté, delegato vescovile della diocesi di Lugano per la pastorale delle famiglie.
I cristiani come tale hanno un punto di riferimento che è la Sacra Scrittura, per cui io mi permetto semplicemente di dire tre righe del Catechismo della Chiesa Cattolica, così andiamo sul sicuro, non inventiamo niente, non ci aggiungiamo niente. E al numero 1601 dice: il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Questa è la definizione classica, con un linguaggio un pochino forbito, ma in ogni caso c'è dentro tutto il contenuto di ciò che è il matrimonio per la Chiesa Cattolica. Come invece ci si mette di fronte a una situazione che in Europa in modo particolare sta facendosi avanti? Allora qui entra davvero un atteggiamento, un modo in cui, io dico sempre che la prima grande carità è dire la verità alla gente. Io non posso dire a una coppia omosessuale: fate bene, andate avanti, che avete la nostra benedizione. Non funziona, non è secondo quello che Dio vuole. Però ci sono tante situazioni esistenziali che bisogna guardare in faccia. E allora lì comincia non il compromesso, ma come far sì che questa coppia omosessuale riesca a capire che non è nella verità della natura, delle cose come stanno, insomma. Poi bisogna accompagnarli in modo tale che questo però non è la proclamazione dell'errore come tale che risolve la situazione. Bisogna affrontarli in modo tale che diventi consapevolezza, coscienza, ragione di fronte a quelli che sono in questa situazione.
La posizione cattolica è dunque chiara e di netto rifiuto nei confronti dell'apertura del matrimonio a coppie del medesimo sesso. E qual è il punto di vista delle chiese riformate? Sentiamo Michel Müller, presidente della Chiesa Evangelica Riformata di Zurigo.
Als reformierte Kirche legen wir den Schwerpunkt oder den Blick auf den Inhalt und nicht auf die Struktur.
Nella Chiesa riformata concentriamo la nostra attenzione soprattutto sul contenuto e non sulla forma. Per noi il punto principale non è il fatto che siano un uomo e una donna e che siano uniti per la vita, ma puntiamo sulla qualità della relazione. Sono importanti l'impegno e la responsabilità l'uno per l'altro e anche nei confronti dei figli. Dunque è importante la qualità della relazione. In termini moderni, l'amore è una virtù importante, un elemento presente in tutta la tradizione teologica cristiana. Non vogliamo definire il matrimonio semplicemente dal punto di vista formale, ma attiriamo l'attenzione sul carattere di tale comunione di vita. È per questo, credo, che noi riformati siamo più flessibili su questo argomento. Certo, non dimentichiamo elementi come la fedeltà o la cura reciproca. Questi valgono per ogni forma di vita in comune. E dunque, da un punto di vista morale, siamo severi. Ma nel contempo non ci vogliamo limitare alla sola forma uomo e donna.
Aber zugleich wollen wir es nicht definieren, dass es Mann und Frau und so weiter sein muss.
Resistenze nei confronti dell'introduzione del matrimonio per tutti si registrano anche nelle file del protestantesimo svizzero. Regula Lehmann, della Fondazione Zukunft Schweiz, sottolinea il carattere eterosessuale del matrimonio.
Ich glaube, dass Ehe etwas ist, was länderübergreifend, kulturübergreifend, auch religionsübergreifend.
Credo che il matrimonio sia qualcosa che in tutti i paesi, in tutte le culture, in tutte le religioni, con pochissime eccezioni, è inteso come il legame tra un uomo e una donna. Ovunque io vada, quando parlo di matrimonio, la maggior parte delle persone pensa a un uomo e a una donna e alla famiglia che nasce da questa unione. E perciò credo che questo termine sia strettamente legato al rapporto tra un uomo e una donna e sia compreso e abbia un senso a ogni latitudine.
La Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera e la Conferenza Episcopale Cattolica non hanno finora preso nessuna posizione ufficiale in merito alla questione del matrimonio per tutti. L'Unione delle Donne Cattoliche si è invece già espressa, criticando ogni atteggiamento di condanna dell'omosessualità e delle unioni omosessuali, come ribadisce la presidente Simone Curau-Eppli.
Ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dass die Kirchen sich.
Credo che sia importante che le chiese si concentrino sulla cura pastorale delle persone e non su ciò che si può o non si può fare. Devono accompagnare le persone nelle situazioni di vita nelle quali si trovano, con relazioni che funzionano o andate in frantumi, che hanno potuto avere dei figli o senza figli, che hanno perso dei figli o che hanno abortito. Tutte queste persone ricercano un accompagnamento spirituale, ne sono convinta. In questo campo le chiese sono richieste.
Haben die Kirchen ein großes Potenzial.
Oggi in Svizzera le coppie omosessuali non possono sposarsi, ma hanno la possibilità di far registrare la propria unione. Ciò non garantisce loro tuttavia gli stessi diritti di due coniugi eterosessuali. Quando un uomo e una donna si sposano, i due partner possono unire i loro beni in una comunione. Coppie omosessuali non possono fare lo stesso. In un matrimonio tra un uomo e una donna, il partner straniero acquisisce più facilmente la nazionalità elvetica e ottiene il passaporto svizzero. In una coppia omosessuale questo non accade. E anche riguardo alla rendita di vedovanza, una donna eterosessuale sposata ha dei vantaggi che una donna lesbica che vive in una unione registrata non ha. Se la sua partner muore, infatti, riceverà una rendita solo se è madre di un figlio minorenne, altrimenti no. Molte lesbiche e gay ritengono che queste differenze costituiscano una discriminazione nei loro confronti. Sulla questione del matrimonio per tutti abbiamo sentito anche il professor Alberto Bondolfi, esperto di etica, già docente alla Facoltà di Teologia dell'Università di Ginevra.
Attualmente direi che una priorità etica è quella di preparare il terreno, cioè cerchiamo di prepararci a questa discussione, discutendo democraticamente nella nostra società su vantaggi, svantaggi, eccetera, e quando riteniamo che i tempi siano maturi si potrà passare a una vera regolamentazione. Io penso che attualmente il contesto svizzero sia abbastanza preparato, forse anche attraverso un argomento di realpolitik, cioè il fatto che altri stati a noi vicini e molto grossi, molto importanti come la Francia e la Germania, l'abbiano già istituito, costituisce indirettamente una forma di pressione anche sul nostro territorio anche perché nasce un secondo quesito, cioè se in questi stati è legalmente possibile sposarsi pur essendo partner del medesimo sesso, questo è un matrimonio valevole e queste persone arrivano da noi con una grande mobilità. Evidentemente siamo in un'Europa in cui c'è la libera circolazione delle persone, la libera circolazione anche delle idee e anche la libera circolazione delle situazioni, per cui se questi arrivano da sposati da noi sarà difficile per lo Stato svizzero dire voi non lo siete per la nostra legislazione e quindi vi condanniamo a un concubinato o a comunque a uno statuto inferiore perché noi questa legge non ce l'abbiamo ancora, no? Capisco che ci sarà una parte dell'opinione pubblica che non accetterà una visione di questo genere, ma anche lì bisogna saper distinguere tra accettare o tollerare per altri una situazione che non è la nostra e chi invece dice io questa cosa non l'ammetto, ma visto che siamo in una società cosiddetta liberale, si ammette che altri abbiano altre visioni della vita rispetto alla nostra.
La Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale ha accolto il progetto di legge che prevede l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali. Le disposizioni che attualmente disciplinano il matrimonio si applicheranno in futuro anche ai matrimoni fra persone dello stesso sesso. Come detto, il progetto verrà messo in consultazione nelle prossime settimane. La Commissione ha inoltre deciso di completare il progetto con una variante concernente l'accesso alle tecniche di procreazione assistita mediante donazione di sperma, pratica che è consentita dal diritto vigente soltanto alle coppie eterosessuali. Per il momento la Commissione non intende invece intervenire sul divieto, previsto oggi anche per i coniugi eterosessuali, di ricorrere alla donazione di oociti o alla maternità sostitutiva. A suo avviso questi temi dovranno essere affrontati nell'ambito di una futura discussione generale sulla medicina della procreazione.
Asia Bibi è stata assolta dall'accusa di blasfemia lo scorso ottobre, dopo aver passato 10 anni nel braccio della morte di una prigione pakistana.
La collega Corinne Zaug ha intervistato Tasnim Ataf Butt, esperta dei movimenti islamisti e jihadisti in Pakistan.
Je pense que pour le moment il y a 400 cas de personnes qui sont dans les prisons pakistanaises pour le cas de blasphème. Ces personnes ne sont pas chrétiennes.
Secondo Tasmin Altaf Butt, assistente all'Università Libera di Bruxelles ed esperta di movimenti islamisti e jihadisti, sarebbero attualmente circa 400 le persone in carcere in Pakistan per blasfemia. Quindi non solo su Asia Bibi, la donna cristiana recentemente scarcerata e prosciolta dall'accusa di oltraggio al profeta dopo 10 anni trascorsi nel braccio della morte, non solo su di lei, dicevamo, si è abbattuta e si abbatte la scure di questa famigerata legge contro la blasfemia. Asia Bibi ora è libera in una località tenuta segreta per motivi legati alla sicurezza della donna, perché sin dall'inizio la sua vicenda ha scatenato reazioni violente in un paese, il Pakistan, definito politicamente volatile e attraversato da correnti religiose e politiche complesse. Vuole aiutarci, signora Altaf Butt, a capire che cosa sta succedendo in questo che è il secondo paese musulmano più popoloso al mondo?
È importante capire che la società pakistana alla sua base è divisa. L'Islam è diviso, non solo tra Islam sunnita e sciita, ma queste due correnti sono a loro volta divise, mentre i sunniti si suddividono in tre gruppi principali. C'è l'Islam popolare Sufi, il barelvismo, a cui aderisce il 60% della popolazione. Ci sono i Deobandi, a cui aderisce il 20% dei musulmani sunniti e che attualmente controllano più del 60% delle scuole coraniche. E poi c'è una terza tendenza, rappresentata dagli Al-Heladit, o salafiti, che raggruppano il 5% dei musulmani. E in questo scenario già così diviso ci sono poi anche dei partiti politici determinati a fondare uno Stato islamico in cui si applichi la Sharia. Anche se anche qui la lettura della Sharia differisce molto a seconda dell'interpretazione che ne danno le diverse correnti.
Alors vous avez dit effectivement qu'ils sont minoritaires, donc
come lei giustamente ha detto, queste correnti rappresentano una minoranza e hanno un debole peso politico, ma nonostante questo riescono ad imporre la loro volontà allo Stato, perché sono molto ben organizzate e dispongono di fondi importanti che arrivano sia dall'estero sia dall'interno del paese. E soprattutto hanno la capacità di paralizzare la vita sociale del paese attraverso manifestazioni o dei sit-in, e questo ha delle conseguenze politiche importanti.
E sono questi movimenti politici, per lo più, come abbiamo visto, di matrice tradizionalista, ad aver giocato un ruolo importante nella vicenda di Asia Bibi.
Esattamente. Occorre sapere che c'è unanimità in seno a tutti questi movimenti che condannano la blasfemia, nello specifico Asia Bibi. Per tutti loro la blasfemia è un crimine che comporta la pena di morte, anche se sono i movimenti Barelvi, dell'Islam popolare, quelli più attivi in questo campo. Ed occorre anche sapere che l'affare Asia Bibi ha dato vita ad un movimento che si chiama Tehrik el-Ebek, che è il movimento più attivo che c'è dietro alle manifestazioni violente che ci sono state contro la sua liberazione. I cristiani in Pakistan rappresentano l'1,5% della popolazione e sono quindi circa 3 milioni di persone. Per lo più escono dalle antiche caste dei Dalit, gli intoccabili indù convertiti al cristianesimo durante la colonizzazione. Appartengono quindi allo strato più sfavorito della popolazione e per lo più esercitano i mestieri più umili, come quello dello spazzino. Sono chiamati dalla popolazione con un appellativo dispregiativo. Sono considerati inferiori e impuri in seno ad una società che li disprezza e in questa condizione diventano spesso oggetti di abuso o di discriminazione.
L'objet d'abus de discrimination.
La legge sulla blasfemia non tocca solo i paesi musulmani. In tutto il mondo sono una settantina i paesi, anche in Europa, che prevedono delle sanzioni per chi offende attraverso bestemmie o ingiurie il sentimento religioso delle persone credenti. Le pene in genere sono di natura amministrativa e tutto sommato di lieve entità. Non così però in alcuni paesi musulmani come il Pakistan, appunto, l'Iran, la Somalia, l'Egitto, alcuni stati della Nigeria o in Arabia Saudita, dove la blasfemia è un crimine punibile addirittura con la morte. In questi paesi le vittime di questa legge sono principalmente non musulmane, Tasnim Altaf Butt.
In Pakistan la legge contro la blasfemia concerne tutti, compresi i musulmani. Infatti la maggioranza di coloro che oggi sono in prigione a causa di un'accusa di blasfemia sono musulmani. Ma bisogna dire che questa accusa spesso non riguarda il reato di blasfemia, quanto piuttosto un regolamento di conti personale. Spesso questa legge è utilizzata da persone che vogliono nuocere ad altre persone. Accade, cioè, che se si vuole nuocere al proprio vicino di casa o a qualcuno che non ci piace, lo si accusa di blasfemia e si è sicuri che per anni questo verrà vessato da persecuzioni e fastidi giudiziari, se non viene prima linciato dalla folla, come è già successo sia a dei musulmani che a dei cristiani.
Asia Bibi è stata la prima donna cristiana condannata a morte per blasfemia. Il suo caso è stato seguitissimo anche qui in Occidente. Numerosi sono stati anche gli appelli del Papa per la sua liberazione.
In effetti, questo caso ha generato moltissima tensione. La questione di Asia Bibi ha portato a due omicidi politici in Pakistan. Nel 2011 il governatore del Punjab, Salmar Taseer, è stato assassinato dalla sua guardia del corpo per aver dato il suo sostegno ad Asia Bibi. Qualche mese dopo è stato il ministro delle minoranze religiose, Shabbat Bhatti, anche lui cristiano, ad essere assassinato da estremisti per il fatto di aver denunciato gli abusi di questa legge e per averne chiesto la revisione.
Cambierà qualcosa in meglio o in peggio ora in Pakistan per gli appartenenti alle minoranze?
Credo che la situazione resterà preoccupante. Non credo che ci saranno miglioramenti nei prossimi anni, anche se da parte del governo c'è una certa volontà di promuovere il dialogo tra le religioni. E il caso Asia Bibi ha messo in luce la situazione con cui devono confrontarsi tutte le minoranze, non solo i cristiani, ma anche gli indù, gli ahmadi, gli stessi sciiti. E inoltre ha mostrato le difficoltà che hanno queste minoranze a difendersi sia dal punto di vista della giustizia che da quello sociopolitico.
Ritorniamo in Svizzera adesso per parlare di appartenenza religiosa dei cittadini elvetici. Secondo i dati più recenti dell'Ufficio federale di statistica, il numero dei senza religione è in costante crescita.
Il paesaggio religioso svizzero è in piena evoluzione. Ormai più di un quarto della popolazione non aderisce ad alcuna confessione religiosa, mentre la Chiesa Cattolica Romana e le Chiese Evangeliche Riformate condividono la tendenza al calo ormai da diversi anni. Insieme comunque continuano a rappresentare il 60% della popolazione del paese. Sono questi i dati più aggiornati sulla religione in Svizzera, diffusi di recente dall'Ufficio federale di Statistica. Religiosità in calo, quindi? Sì e no, potremmo rispondere se è vero che più della metà delle persone interpellate continuano ad affermare che la religione ha un ruolo importante in alcuni momenti chiave della vita. Una contraddizione forse, visto il calo progressivo dei numeri, che mostra però come le chiese abbiano davanti nuove e diverse sfide. Ci troviamo quindi di fronte a questo 26% della popolazione, e la percentuale sale di anno in anno, che dice di essere senza religione. Commenta per noi queste cifre e il loro significato Urs Winter, che lavora per l'Istituto di Sociologia Pastorale di San Gallo.
Penso che questo abbia vor allem mit der Modernisierung unserer Gesellschaft zu tun.
A mio parere queste cifre vanno lette principalmente in relazione con la modernizzazione e con l'individualismo che caratterizza la nostra società. Ma le ragioni di questo dato risiedono anche nella fine di una certa idea tradizionale dell'esistenza. Oggi è richiesto a tutti noi di plasmare le nostre vite per realizzare gli obiettivi che intendiamo darci. I cambiamenti sono enormi e riguardano ad esempio la questione della mobilità. Non necessariamente le persone lavorano nello stesso luogo in cui sono cresciute e si sono formate. Per tutti questi motivi, il legame con i valori tradizionali tende a diminuire e non è più forte come in passato. A diminuire è anche l'adesione alla fede e alle comunità religiose intese in senso tradizionale.
Una società in mutamento, quindi, in cui aderire a una fede religiosa tradizionale è una scelta non più scontata come forse era in passato. Il progressivo calo delle adesioni va di pari passo naturalmente con il calo dei battesimi, che nelle chiese riformate sono scesi del 50% in 25 anni. Un segnale non incoraggiante, naturalmente, ma il teologo riformato Christoph Müller, professore emerito di teologia pratica all'Università di Berna, legge questo dato in modo divergente. Afferma che il calo dei battesimi può costituire una nuova opportunità per le chiese, per ripartire, per ridare corpo e significato a quell'importante rito cristiano, per renderlo più vicino alla vita delle famiglie, più personale e concreto. cifre dell'Ufficio di Statistica parlano anche della graduale crescita in Svizzera delle persone che fanno parte di comunità islamiche, una crescita dell'1% negli ultimi 17 anni. Oggi i fedeli musulmani sono circa il 5,4% della popolazione. Secondo i sondaggi, inoltre, i musulmani sono coloro che partecipano meno assiduamente ai riti della propria fede. E ancora un interessante risultato si desume dalle statistiche. Le donne sono più sensibili alla spiritualità rispetto agli uomini e la esprimono, ad esempio, attraverso la pratica della preghiera.
È proprio così. Sono molti, infatti, gli studi che arrivano alla medesima conclusione. Le donne esprimono la propria religiosità e spiritualità in modo più marcato rispetto agli uomini. Non è facile spiegare questo dato, ma ci sono certamente alcuni indizi chiari da tenere in considerazione. Nella nostra società, ancora oggi sono saldamente nelle mani delle donne alcuni ambiti della vita legati all'affettività e alla vita emotiva. L'educazione dei bambini, ad esempio, o la cura delle persone malate. Inoltre si deve considerare che lo stesso cristianesimo, con la sua tradizione della misericordia e della carità, ha legato storicamente la donna a questa immagine e a questo ruolo. Dunque, come studioso di fenomeni sociologici, posso ben comprendere che ancora oggi le stesse donne si sentano più vicine ai sentimenti religiosi di quanto non accada agli uomini.
Non solo le chiese cristiane, abbiamo detto, ma anche le moschee restano progressivamente più vuote, per così dire. Forse oggi è più difficile vivere in comunione con altri fedeli i momenti di ritualità che per definizione dovrebbero essere collettivi, ma evidentemente le cose sono più complesse.
Viviamo in un mondo che è altamente individualistico. Ciascuna persona deve trovare la propria strada e ciò significa anche che ognuno deve stabilire quali siano i propri valori e ideali. Ognuno di noi si trova di fronte a una seria scelta personale, decidere quali siano i valori più importanti per la propria esistenza, quali mete si intendano raggiungere sotto il profilo lavorativo e privato. Ciascuno deve definire per se stesso che cosa sia veramente importante. E questo processo personale riguarda allo stesso modo anche le domande poste dalla religione.
Prima di chiudere la puntata di Chiesa in diretta, alcuni appuntamenti per i prossimi giorni.
L'informazione rifiutata. Viene presentato il libro di Silvana Calvo sul ruolo dei mezzi di informazione in Svizzera durante gli anni bui del nazifascismo. Domenica 24 febbraio alle ore 16 presso il Centro Evangelico di Ascona. È una iniziativa promossa dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona.
La solidarietà attraversa i confini. Storie di volontariato fra Ticino e Como. Questo è il titolo dell'incontro interdiocesano che si terrà domenica 24 febbraio presso la Basilica di San Fedele a Como. Organizzato da Caritas Como e Caritas Ticino, vuole essere un'occasione di dialogo, ascolto e scambio di esperienze al di qua e al di là della frontiera.
Chiesa in diretta torna fra una settimana. Luisa Nitti e Gael Kurtens vi augurano una serena domenica. A risentirci.